Bruxelles trova l'intesa sul finanziamento all'Ucraina, a Kiev un prestito da 90 miliardi di dollari di euro. Salta l'uso degli asset russi sostenuto dalla Commissione e dalla Germania, vince la linea dell'Ungheria. Zelensky ringrazia, da Mosca Putin sbeffeggia l'Europa. L'uso dei beni russi sarebbe una rapina. Sul Mercosur i 27 membri dell'Unione invece non trovano l'accordo, sotto la pressione di Francia, Italia e degli imprenditori agricoli europei, la firma slitta a gennaio. Manovra, la Lega sconfessa Giorgetti, tutte ritirate le norme del ministro sulle pensioni, così come quelle sul riscatto della laurea. Le opposizioni, una debacle, si dimetta. Blitz del governo, nella legge di bilancio ha approvato un emendamento che consente la riconversione di fabbriche e aziende per la produzione di armi. minuti. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. L'Unione Europea mette sul tavolo un prestito per l'Ucraina di 90 miliardi di euro basato sul debito comune. È la svolta arrivata nella notte dal Consiglio Europeo di Bruxelles dopo ore di discussione. La decisione è già stata formalmente adottata da 25 capi di Stato e di Governo. Ungheria e Slovacchia si sono astenuti in cambio della possibilità di non partecipare al finanziamento di Kiev. L'eventualità sarebbe stato un voto contrario. Saltata l'ipotesi di sfruttare gli asset russi, una ipotesi fortemente sostenuta dalla Commissione europea e dalla Germania.
La decisione è arrivata alle 3 di mattina dopo una lunghissima nottata di trattative tra i 27 leader, di fatto affossando quello che fino alla vigilia del Consiglio europeo era considerata l'unica vera opzione sul tavolo per garantire il prestito all'Ucraina da 90 miliardi per i prossimi 2 anni, cioè utilizzando gli asset russi mobilizzati. Invece il testo di compromesso che andava incontro alle esigenze del Belgio non è passato e allora si è dovuto ripiegare sulla seconda opzione, quella del prestito utilizzando il bilancio dell'UE con l'emissione di debito comune. Per dirla in modo più semplice, al posto di utilizzare i soldi russi, si andranno a utilizzare i soldi dei contribuenti europei, per un prestito che sarà restituito solo quando Mosca pagherà a Kiev le riparazioni di guerra. Anzi, nemmeno tutti gli europei, perché per non far naufragare anche questa opzione, che richiedeva l'unanimità, si è concesso a chi non vuole partecipare al debito comune di tirarsi fuori, cioè Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca. Alla fine, quindi, si è usciti dal Consiglio con una risposta positiva all'Ucraina e questo era l'essenziale. Ma il prezzo da pagare è alto per la Presidente della Commissione von der Leyen e il Cancelliere tedesco Merz, che avevano puntato tutto sugli asset. Ne esce vittorioso Orbán, che può rivendicare davanti agli elettori che l'Ungheria non spenderà un centesimo e davanti a Trump e Putin, che ha impedito l'uso degli asset russi. Meloni e gli altri leader dovranno invece spiegare ai propri cittadini che la soluzione chiede un nuovo carico finanziario. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Il presidente ucraino Zelensky ha ringraziato Bruxelles per il sostegno che salva letteralmente il bilancio di Kiev. Difficilmente la cifra stanziata però basterà a coprire le spese dei prossimi 2 anni, proprio come dice il Consiglio. Da Mosca, intanto, nel suo discorso per l'annuale conferenza stampa di fine anno, ha confermato Putin le sue posizioni sulle trattative in corso per il cessate il fuoco e ha ribadito la disponibilità a trattare però solo sulle proposte del 2024. Putin ha anche chiaramente commentato quanto deciso a Bruxelles. L'ipotesi di sfruttare i beni russi congelati sarebbe una rapina, ha detto. Sentiamo il commento di Giovanni Savino, storico e docente all'Università di Napoli.
Putin registra quella che è l'impossibilità, visto il sistema economico e finanziario in cui noi tutti viviamo e che al di là dei valori tradizionali proclamati da Putin, da Trump e da Orban resta sempre lo stesso, ovvero come prelevare asset, beni, fondi e altre ricchezze conservati nei depositi bancari europei potesse avere un effetto sui mercati e anche sulla fiducia nei confronti dell'euro. Ed è quello che Putin ha detto, al di là dei termini molto duri, perché ha parlato di una rapina vera e propria che voleva commettere la Commissione europea ai danni delle ricchezze russe, e sostenendo come questa sia stata sventata perché ci sono anche altri paesi estrattori, spesso caratterizzati dai valori tradizionali e da leggi persino più severe di quella russa riguardo alle tematiche LGBT, che guardano a quanto avviene con preoccupazione, perché si potrebbe decidere un domani appunto di congelare i beni di questi paesi perché non rispettano i diritti delle minoranze sessuali. Questa risposta di Putin è stata una sorta di sbeffeggiamento, anche se vogliamo, di Bruxelles. Forse l'Unione Europea è pronta solo fino a un certo punto a sostenere lo sforzo bellico e umanitario dell'Ucraina, perché cerca essenzialmente fondi da altre parti, anche con soluzioni che oggi vediamo irrealizzabili.
I 27 leader europei a Bruxelles hanno anche deciso di rinviare a gennaio la firma dell'accordo commerciale tra Unione e blocco sudamericano del Mercosur. Decisivi il no di Francia e Italia, che hanno chiesto garanzie per i loro prodotti agricoli, ma anche la protesta dei 1000 trattori che ieri hanno invaso il quartiere europeo di Bruxelles, con la polizia che ha risposto agli scontri con lanci di lacrimogeni. Sentiamo Alfredo Somoza.
Ancora e per l'ennesima volta la lobby degli imprenditori agricoli europei sovvenzionati da Bruxelles riescono a far saltare la firma dell'accordo che avrebbe creato la più grande area mondiale di libero scambio. Un fronte politico guidato dai francesi, seguiti ad Ungheria e Polonia, e con l'Italia in versione sovranista, incoraggiati dai manifestanti in piazza che non sono affatto preoccupati per l'Amazzonia né per la salute dei consumatori, anche perché i prodotti agricoli del Mercosur sono già sui nostri scaffali nel rispetto delle norme comunitarie. Il loro terrore è quello di doversi misurare coi prodotti sudamericani senza dazi o barriere doganali. La mancata firma dell'accordo per la sola Italia vale 14 miliardi di euro sfumati in scambi commerciali e in un grande danno per l'industria. Il nostro è il paese che meno si capisce perché fosse il contrario, in quanto importatore netto di materie prime alimentari, dal grano alla carne. Ora bisogna attendere la reazione di Lula da Silva, presidente di turno del Mercosur, che aveva minacciato adesso o mai più. La sensazione che i sudamericani siano stati presi in giro indebolisce ulteriormente l'immagine internazionale dell'Europa e aggiunge punti al pragmatismo di Pechino.
Una telefonata notturna carica di tensione, la Lega che alza la voce, Salvini che ottiene la marcia indietro di Giorgetti sulle pensioni e sul TFR, dopo quella sul riscatto della laurea. Nella notte è andata in scena la spaccatura interna alla maggioranza sulla manovra economica. Una spaccatura al limite della crisi, evitata con il ritiro di tutte le misure presentate solo due giorni fa dal ministro dell'economia. Le opposizioni si scagliano contro di lui. Il ministro Giorgetti è stato platealmente delegittimato dal suo stesso partito, aggiunge il responsabile economia del PD Antonio Misiani. Anche per il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Peppe De Cristofaro, quello che è successo questa notte certifica che la maggioranza non c'è più. Il ministro dell'economia Giorgetti è stato prima smentito e poi commissariato dal suo stesso partito. Così il capogruppo di AVS De Cristofaro. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
Ora la responsabilità viene scaricata tutta sulla ragioneria di Stato e ai tecnici del Ministero dell'Economia, la famosa manina a cui dare sempre la colpa. Lo ha fatto Borghi della Lega dopo che aveva mandato insieme ai capigruppo leghisti un ultimatum a Giorgetti e a Meloni. Se rimane l'emendamento con le finestre mobili delle pensioni che allunga l'età per uscire dal lavoro, la Lega avrebbe lasciato il governo. Un ultimatum, vero o falso che sia, ma che ha rappresentato l'apice della tensione nei rapporti tra Salvini e Meloni, attraverso Giorgetti, che a questo punto è stato scaricato dai suoi. Una pezza messa solo per salvare la faccia del ministro dell'economia è l'accusa ai tecnici del ministero di aver insistito per mantenere il punto sulle pensioni. Fino a ieri notte in realtà era proprio Giorgetti che insisteva per assicurare che la modifica delle finestre per le pensioni era solo una questione di saldi. Salvini non si è fidato e ha lanciato l'ultimatum al suo ministro. Meloni, occupata a Bruxelles, ha trovato la scappatoia per non rimanere anche lei con il in mano e dice che non sapeva nulla fino all'alba di oggi, ma ciò che è accaduto non solo dimostra che la legge di bilancio in realtà si è fatta negli ultimi due giorni, ma che si è stati a rischio di una crisi oltre che dell'esercizio provvisorio. Ora tutto l'emendamento, tolta la parte delle pensioni, diventerà un decreto approvato nei prossimi giorni. Alle opposizioni resta una battaglia in Parlamento solo di dichiarazioni, nemmeno il tempo per fare ostruzionismo, ma da oggi puntano a queste divisioni per dire che la maggioranza non c'è più. Linea allo studio.
E nella manovra economica è stato inserito un emendamento che consente la riconversione nelle aree industriali di fabbriche e aziende per la produzione di armi, il tutto attraverso una procedura accelerata. L'obiettivo, spiega il governo, è tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato e rafforzare le capacità industriali della difesa. Una definizione ampia che apre alla possibilità di convertire produzioni industriali civili in militari. Per le opposizioni si tratta di un tentativo inaccettabile di cambiare la filiera industriale del paese. Angelo Bonelli, deputato di AVS.
Ma intanto diamo una notizia, l'emendamento è stato approvato proprio un'ora fa dalla Commissione Bilancio al Senato e questo è un fatto molto grave perché porta l'Italia in un'economia di guerra, come se ci trovassimo chi è un po' più grande o chi l'ha letto nei libri di storia nella Seconda Guerra Mondiale, quando le fabbriche venivano trasformate in produzione di carri armati e munizioni per far fronte alla guerra. Ecco, questo emendamento ci porta in questa direzione, è un fatto di una gravità inaudita. Con questo emendamento attuali siti industriali che producono X prodotti potranno trasformarsi e convertirsi in siti di produzione di armi, potranno essere individuati nuovi siti per produrre armi e anche la trasformazione di alcune infrastrutture in infrastrutture di tipo militare. Questo perché automaticamente verranno definite di interesse strategico nazionale con una procedura accelerata. Giorgia Meloni ha attaccato noi di Alleanza Verdi e Sinistra di essere quelli che contribuivano al declino industriale con il Green Deal, esattamente il contrario. Loro stanno contribuendo al declino industriale trasformando i siti in produzione di armi, ma trasformano l'economia del paese in un'economia di guerra, tagliando sanità, ricerca, scuola pubblica e lasciando le pensioni e gli stipendi ai livelli più bassi d'Europa.
La striscia di Gaza di nuovo nel mirino dell'aviazione israeliana. All'alba sono state bombardate le città di Gaza City, Deir al-Bala e Khan Yunis. Si contano almeno 4 vittime. Al largo della costa, nella parte meridionale della striscia, navi militari israeliane hanno intanto aperto il fuoco contro barche da pesca palestinesi. Nonostante la sempre più grave ed evidente situazione umanitaria, le autorità israeliane hanno chiuso nuovamente, come ormai ogni venerdì, i valichi di Kerem Abu Salem e di Al-Awwa con l'Egitto perché giorno festivo settimanale in entrambi i paesi. Questa chiusura dei posti di frontiera impedisce la consegna di aiuti umanitari all'interno della striscia e blocca la partenza dei camion di aiuti dall'Egitto. Oggi intanto a Miami si incontrano l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e alti funzionari del Qatar, dell'Egitto e della Turchia per discutere della seconda fase del cessate il fuoco. Doha però in particolare ha messo in guardia Tel Aviv: le continue violazioni della tregua rischiano di far saltare tutto il tavolo dell'accordo, ha fatto sapere. TikTok ha firmato un accordo per vendere la sua entità statunitense a una joint venture controllata da investitori americani, lo rivela il sito Axios. L'accordo metterebbe fine a una saga durata anni per costringere la casa madre cinese di TikTok, ByteDance, a cedere le operazioni statunitensi a proprietari nazionali per cercare di contenere le preoccupazioni sulla sicurezza nazionale. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
La chiusura dell'operazione è prevista il 22 gennaio prossimo. Sostanzialmente il consorzio, che si chiamerà TikTok USDS Joint Venture LLC, vede tra gli azionisti Oracle, Silver Lake e MGX, che è una società con sede ad Abu Dhabi, che quindi sconfesserebbe in grande parte quello che era il provvedimento esecutivo. Ciascuno di questi componenti della joint venture deterrà il 15%, che il 30% sarà detenuto da affiliati degli attuali investitori ByteDance, mentre il 20%, 19,9%, resterà a ByteDance. La joint venture avrà un consiglio di amministrazione e sarà soggetto a condizioni che proteggano i dati degli americani. In particolare, i dati saranno conservati in un sistema gestito da Oracle, la Oracle di Larry Ellison, grande finanziatore di Trump e grande amico del presidente degli Stati Uniti.
E alle 12.45 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Omar Caniello e Alessandro Principe. Alle 15.30 al prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.